vuoi dire?
Che avremo una scrivania con tutta una serie di casini appiccicati sopra, cioè considera il fatto che le varie call quotidiane. Allora, facciamo passi indietro. Io sono abbastanza convinto che una delle tante cose che il coronavirus si porterà è, aperta tonda, finalmente lo sdoganamento definitivo di uno smart working diffuso. Ovviamente per tutti i lavori intellettuali o smart workabili, perché è chiaro che il lavoro della catena di montaggio in fabbrica piuttosto che vendere le patate qua sotto casa mia è difficile, no? Smart workable, e vabbè, questo è chiaro. Però io difatti quello che mi chiedo è, fra un po' di tempo, quando tutte le aziende cominceranno a fare i conti sui costi che possono togliersi, mandando tutta la gente a casa a lavorare, chiariamoci. C'è anche la versione 1, mandando la gente a casa, punto. Ma questa vediamo un attimo. E quindi però noi siamo abituati a dire, vabbè, c'è un pochino quello che è successo quest'anno a febbraio, marzo, tutti a cercare dei computer da dare ai vari lavoratori perché moltissime aziende non avevano dei protocolli già fatti per lo smart working e via pedalà. Però poi alla fine non è che puoi farcela così, anche mia moglie più o meno, anche lei smart worker da oramai 4 mesi, no? Ebbene, lei lavora molto, 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 moltissimo, cioè lei passa il giorno a fare call su Skype, più ovviamente a lavorare, ma la quantità di lavoro che lei fa di parole, di coordinamento è enorme, no? Però il fatto che poi ci troveremo con una scrivania, perlomeno io presumo che ci troveremo con una scrivania con un computer e poi degli vari strumenti per comunicare, è tutto da capirsi come sarà configurato.
Parlavi di un amico prima? Parlavi
Eh?
di un tuo amico prima, quando parlavi
Sì,
amico
allora,
Italia?
questo mio amico è un giornalista che si chiama Giacomo, che tra l'altro non cito il cognome, ma molti sapranno anche chi è. E lui da tempo che lavora da casa, perché poi lui dirige un giornale la cui sede è a Roma, okay? E a casa da tempo, io dico da tempo, direi 4-5 anni fa, era già organizzato con il classico ufficio piazzato nella mansarda di casa, no? Che poi questo è un altro. Una delle cose più divertenti, secondo me, tu che sei uno che, come dire, che analizza tutto, è come dire, analizzare i luoghi della casa da cui hanno trasmesso le persone, ad esempio, che venivano mandati in onda in TV al posto del fare gli ospiti in televisione, no? E se tu ci facevi caso architettonicamente, molte volte veniva fuori la mansarda. Poi in second ordine c'era il salotto buono. E poi dopo un po', secondo me, tutti hanno letto gli stessi tutorial e quindi andavano a infilarsi in uno spazio con dietro un quadro. Questa è stata più o meno l'evoluzione media delle cose. Una volta c'erano solo i presenti, quei collegamenti tipo sportivo che si trova a casa, piazzato sulla poltroncona o sul divanone, con di fianco le foto della famiglia e i trofei sportivi. Questo era il vecchio forno. Comunque, vabbè, tornando a noi. E quindi dicevo, questo Giacomo aveva sostanzialmente tre monitor davanti alla sua facciona mentre lavorava ogni giorno, in modo tale, aveva di fianco una sua televisione e tutta una serie di oggetti con come dire, una scrivania multimediale molto incasinata che però ti permette di fare un sacco di cose, no? Hai presente quelle configurazioni tipo il classico operatore della borsa, no?
Sì, sì.
Con due o tre, tra l'altro vendono su Amazon, su un noto sito di e-commerce, questi braccioni che ci puoi attaccare due o tre monitor, te li metti come cavolo più. Però in effetti serve, perché poi alla fine della fiera probabilmente un unico desk non serve, un unico pardon, desktop, quindi un'unica scrivaniona virtuale non basta più, eh. Soprattutto se uno lo fa per mestiere, cioè lo fa con 12 ore al giorno, ecco. fine della divertenza.
In questo momento, secondo te, il testo, lo spazio del testo che ha avuto, vabbè, a parte proprio gli articoli in sé, ma che ha avuto grosso risalto nel periodo dei blog, tanto per intenderci, è ancora attuale oppure prevale questo ingresso massiccio che c'è stato dell'aspetto visuale con le dirette da tutte le parti, lo YouTube, il prepotere dello YouTube e così via?
Secondo me prevale ancora, anche per una semplice ragione, che è molto più facile da cercare, fai molto più in fretta a cercare le cose che ti servono, no? Cioè, io personalmente non sto troppo, cioè non è una roba troppo lineare, no? come elaborazione delle cose che cerco, che voglio. Quindi il fatto che già usi uno strumento che poi va a fare sempre delle ricerche in cose di testo, poi dipende anche molto da quello che faccio buona parte della mia vita. Però secondo me, io perlomeno non sento ancora questa derivona verso il video, ecco.
Però ad esempio le cose che tu dici, le cose che cerco, le trovo più facilmente, le trovi con i motori di ricerca, trovi le veline, trovi le ANSA, cose di questo tipo, cioè ecco, molto telegrafico. Però oggi come oggi io ti dico, tu quanto leggi degli articoli di fondo, dei saggi?
Pochissimo, ma anche perché mi hanno rotto le palle. Soprattutto perché... l'articolo, mi hanno rotto l'anima, le palle, si può usare il termine palle, e cioè c'è troppo, come dire, troppo saccentismo, no? Quindi un po' non lo reggo più, mettiamola così.
Quindi tutto sommato, ad esempio, potrebbe prevalere il gossip, perché...
Ah no, il gossip no, però...
Per gossip ne faccio un uso molto allargato, ad esempio i battibecchi dei politici per me sono gossip...
No, quelli men che meno, però come dire, una cosa è la saggistica, mi sta bene, l'altro, quello che tu citavi, è chiamiamolo l'articolo di fondo di uno che mi dice che la sua posizione sul mondo... E spesse volte pensando che quella sia la verità colata, beh, allora no. Non penso, cioè non è più. No, ecco, ciò che hanno affidato.
Escludiamo questo, ma secondo te, io ho un po' la sensazione che anche la prima parte, le cose. Prendi ad esempio Medium, no? Ha dato un po' il via a un sistema che poi si è allargato, cioè di dire quanto dura la lettura di quel pezzo, no? Certo. Come se fosse già uno screening se vale la pena o no affrontarlo.
Certo.
Oggi come oggi, forse si va più verso le sentenze che verso le riflessioni.
Un po' sì, però, ma perché è tutto figlio di questa un po' deriva dal social network, in cui uno pensa di... Cioè, ci sono quelli che si mettono su social network che, come dire, oggi devo almeno avere 123 like, se no il mio ego fatica, no? E allora si mette lì, comincia a produrre una serie di, come dire, di giudizi, di saccenze, di quelle cose così, e però quelle oramai sono, cioè, io tra l'altro poi, ecco, sempre tornando a quello che si diceva prima, io ho scoperto un po' di tempo fa che ero un utente completamente, direi, fuori dalla norma, ma no, in senso proprio non come dire, non usuale nell'uso di Facebook. Perché io, usando prevalentemente Facebook dal computer, ok, non sono quello che si metteva lì con il client, no? L'applicazione cominciava a scrollare, a leggere. Io, bene o male, il mio uso di Facebook, fino a poi, diciamo, adesso un po' mi sono evoluto, attenzione, era che cosa ha scritto Pippo, che cosa ha scritto Pluto. Quindi io cercavo l'account di Ennio Martignago, diceva, ah, vediamo cosa ha scritto. Cioè, io avevo alcune persone che erano per me di riferimenti, no? di informazioni, ma anche di interpretazione del mondo, andavo a leggerli, no? Poi appunto davvero scopritore dell'acqua calda, ho detto, ma guarda quelli come usano Facebook, che passano tutto il giorno a scrollare su e giù per vedere che cosa gentilmente l'algoritmo di Facebook gli propina. Ed è stata una scoperta, eh? Ah, roba forte, eh? Adesso in effetti devo dire che dopo un po' mi rompo, perché dopo che ho letto appunto una serie di parate più o meno grossolane, o a commento di una notizia o così a freddo, poi il problema è che capita anche a me ogni tanto di fare di quello.
Ad esempio, io so che tempo fa, almeno adesso non sono aggiornatissimo, però mi sembra di poter dire che se tempo fa tu avevi un tuo blog e curavi anche un blog sul sole, se non ricordo male, adesso hai ancora quel tipo di attività.
Non ci vuole tanto tempo.
E quindi mi stai già dando una diagnosi sull'investimento a proposito dei blog e quindi dei testi di quel tipo.
Ma no, io devo dire che, ad esempio, il mio blog personale lo sto ancora coltivicchiando abbastanza. Ho avuto un po' di blocco da lockdown perché non c'avevo proprio più tempo. Adesso però, cioè, non l'ho mai mollato lì, no? È ancora, anche perché oggettivamente, se devo scrivere qualcosa, se vogliamo, anche che mi riguarda me stesso, me medesimo, dopo un po' infilarla nel magico mondo dei social che rimane lì a galla, mi sembra un po' una cosa, no? Almeno lì, bene o male, è roba mia, casa mia proprio. C'è anche il sito WooPress, io non me lo toglierà nessuno fin quando non si incrocchia tutto,
Quindi in pratica
no? Quindi, no.
stai dicendo una sorta di diario autoreferenziale, diciamo.
Ma sì, cioè, oramai più o meno diamo pennellate di roba un po' dappertutto, no? Ogni tanto ti fa anche piacere dire, guarda, questo è il quadernone mio, guardate che cioè, sarebbe bello ritornare indietro. Secondo me non è un po' utopico, come si dice, onirico, dire, ah, torniamo indietro, ognuno ha il suo blog e poi si... che sarebbe una cosa giusta.
No, però io ti chiedo una cosa, tu hai lavorato per diversi anni per un rotocalco famoso e poi hai messo in piedi
Ricordo.
testate. Rispetto a ieri, diciamo, il titolo oggi, quanto pesa nell'economia?
Purtroppo per un casino. Purtroppo per un casino ed è una delle cose che forse una delle poche cose che poi si cura solo e davvero. Anche perché poi alla fine della fiera il titolo serve come si dice, specchio per le lodole, sia per Google sia per la micro audience da social, no? E quindi su quello conta. Cioè, bene o male, ad esempio, giusto in questi giorni mi sto seguendo online un tirocinante stegista che poi potrebbe essere anche lui fermarsi un po' a lavorare con noi in qualche futuro, spero.
Come?
E dicevo, sto tutorando uno stegista, chiamiamolo così, va? Un tirocinante si chiama adesso, non sbagliato. Però ci dicono cose brutte. E la cura che lui mette che nello scrivere un articolo la considero molto di meno della cura che lui mette nel fare il titolo. Perché
A volte
purtroppo.
c'erano i titolisti, ti ricordi?
Eh sì, vabbè. Era anche gente che tante volte faceva il titolo senza leggere l'articolo, quindi con alcuni risultati per. Come dire, spesso angosciante. Adesso, boh, adesso manca un sacco di cose, però, scusa, caduto il cellulare, sono ancora in piedi. Okay. Però il titolo conta un casino, proprio
Potremmo
perché
fare degli giornali
potremmo fare,
solo dei titoli.
e più o meno siamo lì, eh. Anche voglio dire, cioè. Tanta volte, casi più volte capitati di articoli o di cose che la gente ha giudicato e poi non ha neanche letto l'articolo. Infatti, una delle cose che spesse volte io ho un collega che su questo è molto bravo, anche quando arrivano i rompipalle, non dico, ah, cosa avete scritto, no? Scusi, ma lei l'ha letto l'articolo? E lì già dopo questa imperdibile domanda la gente comincia, alcuni dicono no, proprio teneramente, Altri molto probabilmente bluffano, cioè dicono: ma sì, boh, ma allora mi spieghi bene, lo dica con parole sue, allora lì queste volte casca.
Non
Poi
trovi qualcuno che ti dice, ma allora avete sbagliato voi a scrivere il titolo?
sì, no, no, ma a volte capita anche che è vero, certo. Però il problema è anche che poi l'altro problema grosso è che c'è il titolo, poi c'è già qualcuno che l'ha rimaneggiato nel suo, chiamiamolo, testo d'accompagnamento con cui poi l'ha lanciato sui social. E tutto questo sistema di giochi di specie, alla fine uno non capisce più, cioè quello che gli arriva alla notizia di quarta mano già non l'articolo, ma neanche sa che cosa sia. E se c'è un'immagine, ma più o meno neanche, no? Ma poi guarda, ti racconto un episodio proprio di questi giorni. Articolo fatto, a partire da un post su Facebook che era sconclusionato, però faceva audience, chiamiamola così, no? Alla fine si è entrati in un loop talmente grosso di deformazioni assortite che secondo me eravamo oramai come dire, al patetico, non so neanche dire, perché poi ci sono anche questi, e poi il problema grosso è che oramai anche questo per una. E questa è una cosa interessante, però ogni tanto portare cose da un campo all'altro. Oramai ciascuno vive nella sua bolla di quelli che gli piace a lui, no? Quindi, o di quelli che la pensano come lui. Ovviamente tutto perfettamente profilato dal dottor social network, no? E quindi alla fine della fiera, io a volte mi diverto anche un po', no? A fare come dire, prendere delle robe dalla nicchia, perché poi, ecco, ad esempio, io come tanti altri penso. O all'interno dei miei social diverse nicchie che dipendono anche da come si sono aggregati, cioè ci si va dall'amico di scuola al vicino di casa del paesello che parla col guru che sta in America, e a volte vengono fuori di queste situazioni pazzesche che io me li immagino, poi te l'ho già detto qualche volta, che mi immagino se questi si conoscessero nella vita reale, perché iniziano a discutere fra di loro usando come punto di riferimento che se io un post che uno ha fatto sul suo social, cioè sulla sua pagina social, che non si conoscono manco per la cioè che poi tu li conosci, cioè io che li conosco tutti, li conosco e mi fa morire da ridere il pensare alla scena nella vita reale in cui appunto il mio vicino di casa di Villareggia con un mio compagno del liceo, con una persona con cui ho lavorato, che adesso fa, che sono io giornalista a Milano, e si mettono a discutere animosamente. L'unica situazione in cui mi verrebbe in mente un pandemonio del sociale del genere, sai, presente quei matrimoni a cui partecipano tutti quei amici degli sposi, però che ne sono mai visti prima, no? E lì è uguale, perché discutono animosamente di temi, ma non si sono mai visti nel reale. E infatti a volte io mi diverto molto al pensarli se si incontrassero nella vita reale, però quella è la realtà dei fatti e quindi determina un po' di casino.
Già, questa è la realtà dei fatti, gente che parla, racconta la sua storia e non sta ad ascoltare gli altri.
No, certo, ascoltare poi è un bel casino, però è divertente anche perché a volte se sostanzialmente ci giochi con questo. Hai dei bei feedback che ti aiutano a capire anche come pensa la gente. Eh? Un po' devi provocarli, ma un pochino con stile, no? Cercando di. Però se uno sa usarli, li usa con un minimo di intelligenza, i social sono un bel giocattolone per quello, per
Forse questo
leggere.
potrebbe essere un discorso di format, di idee, di format, prendere, aggregare i commenti e i monologhi.
Sì, però anche lì a quel punto
Monet.
hai talmente roba che
Ecco.
dovrei. Eh sì, è un lavorone, ecco.
Sì, d'accordo. Ma ti dico un'ultima cosa,
Vai.
non sei ancora stufato di quello che fai?
Ma un po' sì, un po' uno lo fa perché è invecchia. Uno cerca sempre di fare qualche cosa un po' diverso.
Comunque
Poi.
nella tua vita dai più spazio alla campagna anche
Ah
ultimamente.
sì, quella è anche bella, cioè, ma sai, la storia lì è anche il fatto che è un territorio, vabbè, che adesso sta un pochino, tutto quello che è turismo e tutto quello che è enogastronomia, è un momento difficile, non si sta lì a menarla, no? Più per la parte turismo, perché non si capisce bene che cosa sarà il domani, mettiamola così, no? E l'oggi è un po' così, come dire, improbabile. E invece la parte, vabbè, eno e gastronomia, secondo me, è meno improbabile, anche perché è un periodo difficile, che però da cui si dovrebbe uscire chiaramente con delle ossa rotte. Però in effetti sono dei territori che è molto difficile, cioè, mettiamolo così, sono delle città più facilmente fortificabili alla concorrenza. Mentre tutti gli altri mondi sono molto aggredibili per quanto.
Tu dovessi mettere una headline di Vittorio Pasteri oggi, descrivere rapidamente chi è Vittorio Pasteri oggi.
Ma io l'ho messa, mi sembra, sul mio profilo di Facebook, perché io sono un genitore, marito, cittadino, e poi faccio dei mestieri. Cioè, la mia identità è voler essere un pezzo piccolo di un gruppo, e poi faccio anche delle co faccio cose, qualche mestiere lo so fare, però anche perché bene o male, quello che credo di più che possa essere caratterizzante è un minimo di metodo che uno ha nel fare le cose della vita vera, non grandi, no? Proiettarsi in dimensioni iperspazio, minchia chi sono un figo. Poi ecco, mi fanno morire quelli che si danno delle fantastiche qualifiche in lingua inglese, che poi non capisco neanche che cazzo sia, no? Invece, per un genitore, marito, cittadino, mi sembra un buon inizio, poi il resto viene.
Le abitudini pesano nel quanto siamo, diciamo, formattati dalle abitudini.
E io quello purtroppo è un grosso problema, perché io non sono uno molto schiavo delle abitudini. Per esempio, mio figlio Pietro ha preso molto da mia moglie, che è molto più abitudinaria, no? Molto più ritmata. Io quello purtroppo non, ogni giorno cioè non sono quello che riesce a costruirsi una routine molto facilmente. Perché a me non è un problema, il gioco lungo. Perché quelli che trovano, come dire, delle loro piccole sicurezze nelle abitudini, può essere anche utile.
Ma in fondo anche tutto questo mondo che hai appena finito di descrivere, di social, di gente che giudica dal titolo, di autoreferenziale, in fondo non è un'abitudine.
Sì, è una posa, cioè, chiaro, secondo me, più che un'abitudine è una posa,
A ripetere se stessi è solo una posa.
Sì, cioè, vabbè, è evidente, no? Cioè, uno che con una, come dire, tigna che non finisce più, continua sempre a rappresentarsi in una maniera univoca, è tuo padre, dai. Se uno si sente credibile così e riesce anche a mantenere questa posa per tutta la sua vita, oltre ad essere un eroe, se gli piace, è un problema suo. Ma allora stiamo andando avanti pian pianotto nell'operazione Posca, te l'ho detto, adesso stiamo anche cercando di capire la dimensione eventualmente economica delle cose. Dall'altro, la cosa buffa è che ho chiesto l'altro giorno ai colleghi: ma voi fareste dei podcast di che cosa? Adesso pian pianino ho scoperto che una collega si stava già attrezzando per farlo per conto suo, un'altra dopo 2 giorni ha fatto outing, mi ha fatto due proposte di temi, uno un po' strampalata, uno di meno. Sta venendo fuori un messaggio, il problema grosso è, secondo me, per farne un'attività che abbia anche un taglio economico, e riuscire ad andare a avere un rapporto, cioè di costruire un rapporto, diciamo, commerciale con quelli che comprano i contenuti. Come dire, gli endemol del podcast. Non so come.
Chiaro, chiaro.
E, Adesso, la prossima settimana, mercoledì, ci vediamo a far la pappa io e Margherita, che devo dire, lei è una, appunto, è un personaggione, perché comunque lei è sempre, io dico sempre, lei è una che ha fatto la Bocconi, e quindi quando parte all'approccio sistemico, modello macchina da guerra, eh no, però serve in quelle situazioni lì. In certe cose mi ricorda l'approccio che Aranzulla era già una macchina da guerra, così per come è di testa. È andato 3 anni alla Bocconi, è un po' rompicoglioni, diciamocelo pure. Dopo un po', uno vorrebbe parlargli non so, del fatto che piove, lui ti fa il business plan anche delle goccioline che cadono. Però ti aiuta a non divagare, per esempio in quel concetto sono abbastanza cazzona, devo dire. Poi con gli anni un po' ho imparato a diventare più pratico, più focalizzato, ma no.